Un primo pensiero lo prendo dalla prima orazione di questa liturgia in onore di San Pio X, perché mi sembra che contiene questa prima orazione, appunto, una responsabilità che è vivissima oggi nel contesto in cui noi ci troviamo. La responsabilità di preservare la fede. Non dobbiamo fare analisi sociologiche qui, non dobbiamo portare dati a prova di quello che stiamo cercando di affermare. Ma per San Pio X, la prima questione, il primo problema era proprio preservare la fede. Era il tempo del modernismo, che rischiava di svuotare la fede dalla sua originalità. Ma questo rischio non è solo di un'epoca. In un'epoca c'è un'insidia di un certo tipo, ma in un'altra epoca, in altro modo, un altro tipo di insidia. Ma la fede è un tesoro così grande. È un dono così profondo, viene dalla rivelazione del Padre, da parte del Figlio e del Padre nel Figlio, nella potenza dello Spirito, sempre così, che dovremmo curare ogni minimo particolare per preservare questo dono, questo tesoro. Non per impedirci di dialogare con altri. Anzi, per dialogare meglio con altri e offrire anche ad altri qualcosa che diversamente non conoscerebbero, offrirlo nel senso di proporlo, nel senso di annunciarlo, raccontarlo, farlo conoscere, tanto quanto è possibile. Il dialogo non deve stemperare la fede, ma deve essere una forma a sostegno dell'evangelizzazione. E deve dire il modo, lo stile con cui noi comunichiamo la fede, ma prima di tutto comunichiamo la fede. Perché è un dono che non possiamo tenere per noi. È una grazia che non possiamo chiudere in noi stessi. Allora questo santo vigoroso nel preservare la fede in un tempo difficile, travagliato anche per la nostra diocesi, un po' divisa su alcuni aspetti della fede stessa e comunque delle dinamiche educative, comunicative allora. Oggi non possiamo accontentarci di incontrare persone, anzi, le dobbiamo cercare. Dobbiamo entrare in tutti i luoghi in cui le persone si trovano, ma dobbiamo portare questo dono, questo tesoro, mostrandolo con la vita, ma mostrandolo anche con un'attenzione che custodisce il mistero della fede, il dono della fede, e rende possibile a chi lo volesse aderirvi. Forse ci preoccupiamo meno di questo, siamo più organizzativi, ma organizzare di per sé non è mostrare la fede. Noi dobbiamo trovare le vie per preservare e comunicare la fede. Il secondo pensiero lo prendo dal versetto del Salmo responsoriale. Salvaci, Signore, per amore del tuo nome. Siamo un po' abituati a questi versetti dei salmi responsoriali, li ripetiamo un po' di volte, non so se qualche volta ci meditiamo sopra un po'. Questo ha dentro una cosa molto bella. e sta nell'indicare il motivo per cui il Signore può salvarci, per cui il Signore può fare quello per cui lo preghiamo: salvaci, Signore. Salvaci per amore del tuo nome, perché se ci salvi va, come dire, a prova che tu sei il Signore. Salvati, siamo segno di questo. Ma forse si può interpretare anche come il motivo per cui il Signore stesso si muove, ci viene incontro per salvarci. Lo fa certo perché ci ama, per amore suo nei nostri confronti, un amore molto personalmente diretto a ciascuno. Ma anche per amore del nome del Signore, perché è nel Signore come tale che viene ogni atto di amore, di bontà, ogni dono, ogni grazia, per cui è in te, da te, dal tuo interno, dall'intima tua vita, dal tuo essere il Signore, che trae motivo per salvare noi. Io non so se possiamo dire che lo meritiamo. Parlo per me. A volte penso che è difficile trovare un motivo per cui io merito di essere salvato, se non perché c'è un Dio che è Signore nell'amore. È grande nell'amore, e da questo amore, che è egli stesso, loro stessi, viene il motivo per cui Dio si muove così, si muove per salvare. È un po' come dire: una mamma si impegna a salvare il figlio perché ama il figlio, certo, ma perché è mamma? E dall'interno del suo essere mamma si muove per salvare il figlio, e ha tutto l'amore che serve per salvare il figlio. È dalla natura stessa di Dio, dall'essere stesso di Dio, che viene l'amore che ci cerca e ci salva. E prende tutte le circostanze in cui può farlo. E vince ogni circostanza anche in cui ci trova. Salvaci per amore del tuo nome. La nostra sconfitta, la nostra perdizione non ti farebbe onore, perché vorrebbe dire che con tutto l'amore che hai, che sei, prima ancora, non sei riuscito a penetrare nella nostra vita. Signore, sei nell'amore, se mi perdi. E Signore, saresti se mi perdessi. Allora mi pare che c'è questa ricchezza dentro. Non cercare in me i motivi per salvarmi. E non fatichi a trovare le cose da cui mi devi salvare. Mi vuoi salvare, ma trai dal tuo amore, da come tu sei, quello di cui io ho bisogno. E il terzo pensiero, in questo brano iniziale, questi tre versetti del Vangelo secondo Luca, il capitolo 12, si incomincia bene, molto bene. Si erano radunate migliaia di persone. Caspita, ancora una volta un successo, ecco. Ma intanto c'è il rischio che si calpestano un po' a vicenda. Ma spunta questo Signore Gesù, che non si accontenta delle grandi folle, dei grandi momenti, delle grandi manifestazioni, che ci vogliono, ci sono, ci stanno, sono anche belle, ma è come se a questo Signore Gesù mancasse sempre qualcosa, cioè può essere una moltitudine, ma se il tuo cuore non è in comunione con il Signore, se il tuo cuore si presume giusto come i farisei e non attinge alla misericordia, cominciò a dire questo Signore Gesù, anzitutto ai suoi discepoli, guardatevi bene dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia. E come insiste Gesù su questo? Questo è solo uno dei frammenti in cui emerge il suo giudizio sui farisei o sull'atteggiamento di ipocrisia. Ci si può pensare giusti senza esserlo, ci si può pensare cristiani in modo convinto, non come cristiani convinti, ma convinti di esserlo senza esserlo. Il convegno di Verona qualche anno fa aveva messo in evidenza questo, citando un testo antichissimo, per cui è meglio non dirsi cristiani, ma esserlo, piuttosto che dirsi cristiani e non esserlo. Non è la citazione proprio precisa. E questo Gesù che continua a guardare il cuore, a guardare dentro, in profondità, a scrutare ogni palpito del nostro cuore, non si accontenta delle cose di facciata, delle cose esteriori, delle cose organizzate, delle cose fatte anche bene, con successo, no? Non è che le dobbiamo fare male, non è che le dobbiamo trascurare, e facciamole pure bene, ma c'è un di più, c'è un fondo a cui arrivare per ricreare la persona. Con questo avvertimento non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. È meglio che si veda. Prima si vede e prima si rimedia. Prima si vede e prima ci si mette nella condizione di essere salvati, si chiede di essere salvati. Prima ci si accorge, anche solo da un piccolo segnale, da una piccola circostanza, anche solo così, per qualche fragilità. E più possiamo non solo scrutare l'amore del Signore, ma più possiamo consegnarci a Lui. L'atteggiamento di ipocrisia farisaica, che certo non è ostentata da noi, però laddove meno si pensa, può pure esserci. E questo, quando c'è, che fa? Blocca il processo che viene dall'amore di Dio. Lo blocca perché l'atteggiamento di ipocrisia, magari tenuto vivo a confronto con altre persone, e sono sempre le altre persone che devono convertirsi, blocca il processo. Io penso che molte cose delle nostre comunità sono segno di questo blocco del processo di salvezza. Poi il Signore salverà per dire, che conosce solo Lui, meno male. Però quando e come le nostre comunità aiutano a scrutare i segreti del cuore, accompagnano perché si rivelino, vengano a galla, vengano fuori le cose che ci rendono sepolcri imbiancati, i tempi di silenzio, i tempi di celebrazione penitenziale, i tempi dello spirito, senza essere curioso, vorrei non esserlo, ma mi viene spesso di fare domande così a bruciapelo nelle diverse circostanze, ma scopri che c'è un sacco di gente che non, una mezza giornata di ritiro, cosa sia, non lo sanno. Un tempo un pochino prolungato, non chissà quanto, ma un tempo un pochino prolungato di silenzio, non sanno come sia, non sanno perché. O forse viene fuori perché lancio qualche segnale anche, magari in un'omelia, in una, cioè, dopo emerge, no? E c'è questo anzitutto nel piccolo brano evangelico che viene tradotto, che cominciò soprattutto anzitutto a parlare ai suoi discepoli. Oppure, può anche tradurre, prendo la punteggiatura in modo diverso, e dire che per prima cosa, tutto appunto, guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Come dire che i discepoli devono essere molto vigili. Anzitutto su questo. L'accento è spostato sul fatto che si è chiamati a vigilare anzitutto su questo rischio che c'è permanente, emerge continuamente questo rischio. Più preserveremo la fede e più potremo essere vigilanti e scrutare non solo le profondità di Dio, ma anche le profondità del cuore umano. E più avvertiremo e faremo nostra questa preghiera. Salvami, Signore, per amore del tuo nome.